Chissà perché Davide Fersini si è trasformato in un Daniele Fersini. Cosa ne pensate?
Io penso di saperlo.
Sentiamo.
Sarà perché dobbiamo parlare di Daniel Harding.
Ma grande! Buongiorno, maestri.
Buongiorno a te, Giuseppe, e ai nostri ascoltatori.
Buongiorno a tutti.
Daniel Harding, infatti, è il protagonista della nostra puntata odierna di Voi che sapete, perché ha voglia di libertà, ha voglia di chiudere, almeno per un po', con la musica, con la grande musica, le grandi orchestre, e dedicarsi niente po' di meno che
alla guida degli aeroplani, perché ha deciso che non solo vorrà guidare aeroplani, ma si è addirittura specializzato in quest'arte, prendendo una laurea in ingegneria astrofisica. È diventato un pilota.
Emulo di Karajan, sì, però Karajan era più sulle automobili grande cilindrata, sugli aerei, ma guidava piccoli aerei. Harding ce lo ritroveremo sui voli di linea, perché ha firmato un contratto, udite udite, con Air France.
Ma insomma, se guida gli aerei come dirige, sarà fantastico.
Allora noi
ne parliamo
esattamente di come dirige e di come guiderà gli aerei. Chi lo sa, qualcuno forse lo ha già sperimentato. Abbiamo invitato con noi ovviamente la nostra Carla Moreni. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
E Andrea Ottonello.
Buongiorno, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Allora, mettiamo subito in campo il tema. Qual è il motore di questa decisione? Lo chiediamo prima di tutto a Carla Moreni. Secondo lei è finita un'epoca, nel senso è proprio la consumazione, è stato consumato il tragitto artistico di Harding, oppure semplicemente c'era voglia di qualcos'altro?
Ma credo che ci sia voglia di aria. Ieri sera, mentre mi preparavo alla nostra conversazione, ho incominciato a ripassarmi il curriculum di questo ragazzo e mi sono accorta che continuavo a sbagliare a scrivere le sue date, cioè nel senso che la mia mano non poteva concepire quello che è successo. Cioè Harding ha avuto una storia spaventosa, noi l'abbiamo vissuta passo passo insieme a lui e quasi non ce ne siamo, non abbiamo avuto la percezione fisica, ma questo a 23 anni dirigeva, prendendo il posto di Claudio Abbado, sì, debuttando clamorosamente in maniera internazionale sul podio di Aix-en-Provence con quel Don Giovanni meraviglioso che poi avrebbe ripetuto in autunno al Piccolo, creando tutto quel grande scalpore, perché finalmente a Milano c'erano due realtà operistiche polarizzate, perché si faceva Don Giovanni al Piccolo e si faceva Don Giovanni alla Scala, con due visioni completamente diverse. Io mi ricordo la partitura di questo ragazzo, perché ovviamente c'ero nel 98 al Piccolo, e mi ricordo la partitura sull'Eggio, questa enorme partitura sull'Eggio, che era praticamente lievitata. Cioè il 23enne Harding aveva girato le pagine della partitura in maniera così rapida, così irruente, con un gesto appunto da un ragazzo di 23 anni, che non era un gesto direttoriale, dobbiamo dirlo. Direttori non si nasce, direttore si diventa, come in tutti i mestieri importanti della vita. Però lì dentro c'era tutta l'energia, la voglia di scoprire e anche la voglia di far lievitare la musica, come poi gli anni in seguito avrebbero dimostrato. Quindi io credo che Harding abbia lavorato così tanto che adesso senta il bisogno di prendersi un pochino di pausa, ma non credo che sarà una pausa definitiva, ne sono certa.
Io ho grandissima stima per Carla Moreni, fin dagli inizi, quando iniziavo a leggerla sui quotidiani italiani, e devo dire che ogni tanto tra di noi c'è qualche piccola divergenza estetico-artistica. E se ricordo bene, Carla Moreni, una divergenza di qualche anno fa riguardava proprio Harding.
Oh, una grande battaglia! Non eravamo più in un doppio di tennis affiatato, ma ci sfidavamo a una battaglia di scherma, me lo ricordo benissimo. Ed era sul discorso Beethoven.
Brava!
Harding che dirige Beethoven e il confronto con le grandi interpretazioni Beethoven, credo in un anno di anniversario toscaniniano, per cui il parallelo Harding-Toscanini veniva un po' naturale, nel senso che anche Toscanini aveva iniziato a dirigere così presto. ma noi non l'abbiamo visto, chissà che gesto aveva 23 anni Toscanini. E invece Harding lo vedevamo e quindi ci veniva un po' da dire, ma se questo ragazzo studiasse un po' di più, si fermasse un attimo, però adesso col senno di poi devo fare assolutamente autocritica. Che bacchettona che avevo, ma perché mi avete sopportato?
Beh, una cosa è certa, che almeno non avremo da discutere sul gesto e l'interpretazione di Harding nell'anno Beethoven, perché sarà a obbedire al suo comandante e a fare i turni di linea, speriamo anche le linee intercontinentali, non si sa mai se Carla magari in uno dei tuoi viaggi da Milano agli Stati Uniti magari lo potrai incontrare e fare quattro chiacchiere.
Chissà.
Con lui.
È vero.
Andrea Ottonello, naturalmente la notizia ha colto forse di sorpresa anche te, ma forse ti è venuto in mente anche qualche paragone, perché in realtà non è l'unico, sia nel campo musicale sia nel campo artistico in genere, a cercare un momento di pausa, come diceva il buon Ernesto Calindri, contro il logorio della vita moderna.
Sì, dunque, allora, intanto c'è il precedente di Roberto Cominati, pianista italiano, vincitore del concorso Busoni, che fa regolarmente il pilota di linea per l'Italia, la compagnia di bandiera italiana. E, a me è incuriosito, intanto sarei curioso di sapere perché l'ha assunto l'Air France anziché la British Airways, visto che Harding è cittadino inglese. Ma a parte questa battuta, no, mi sono stupito, sì, perché Harding è un direttore sulla breccia da tanti anni e che ha un'attività frenetica. Allora, un po' approfondito il discorso, mi era arrivata la notizia, allora ho fatto un po' di rassegna stampa, come si dice in questi casi, e lui motiva molto bene, insomma, questa. Intanto, come accennava Carla Moreni, è un arrivederci, perché lui semplicemente, apprendiamo da un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera alcuni giorni fa, che dice: dopo 25 anni che faccio direttore d'orchestra non è fisicamente e mentalmente sano dirigere ogni settimana. È interessante quello che dice, cioè, allora, dirigere un concerto alla settimana, alla fine, per quanto uno sia dotato, e Harding sicuramente si può discutere, può piacere, non piacere, insomma, però ogni settimana non è che viene fuori un capolavoro, bisogna anche avere tempo di riflettere. Ecco, a me è venuto in mente appunto questo discorso, cioè lui dice: molti miei colleghi più in gamba fanno i direttori solo per qualche mese l'anno, il resto si dedicano alla famiglia, allo studio e alla riflessione. Effettivamente, una volta i grandi direttori scrivevano molto, pensavano, cioè basta che ci fermiamo un attimo a pensare a quanto ha scritto Furtwängler, ad esempio, proprio quando era in Svizzera, no? Negli ultimi anni della sua vita, no? Scritti di filosofia, oggi la vita è una vita frenetica, sicuramente chi va più di corsa prende gli aerei, chi li pilota effettivamente ha più tempo per riflettere, perché quando sei sulle nuvole, mi era capitato da bambino di accedere quando ancora non c'era stato l'11 settembre, evidentemente, no? C'era collegamento, non era tutto chiuso nella cabina di pilotaggio, di accedere alla cabina dei piloti, e devo dire, me lo ricorderò per sempre, questo volare, insomma, le nuvole, il tramonto… È un'esperienza che sicuramente per un artista è arricchente enormemente. Harding dice chiaramente che dal 2021, ricomincerà a dirigere a pieno regime, insomma, evidentemente, quindi si sta già pentendo, tra virgolette. Però è un, come dire, a me piacciono, mi piace chi ha una seconda e anche una terza vita, purché questa non sia ambigua, evidentemente, perché penso che faccia parte, come dire, di un certo modo di intendere la vita. Penso che se sai far bene anche un secondo o un terzo mestiere, è giusto che tu lo faccia, cioè Copland è stato un eccellente assicuratore, poi faceva anche il compositore, tanto per dirne una, Barodin era un chimico di prim'ordine, cioè… alla fine sì, fa sorridere. Lui dice che i suoi figli di 17-14 anni sono scoppiati a ridergli in faccia. Anche a me ha fatto sorridere questa notizia. Poi non lo so, insomma, non ho un'opinione precisa su questo, però ecco, è diciamo un momento, secondo me, di riflessione molto alto, mettiamola così.
E beh, questo era Carlo Orfi, Carmina Burana, Uff dem Anger, il numero 6, la danza, Sinfonia Orchestra des Bayerischen Rundfunk, diretta da Daniel Harding, appunto il neopilota del Air France, come abbiamo appena detto. Allora, a entrambi però io voglio anche sottoporre una questione forse più terra-terra, ma lo sappiamo, pecunia non olet, e questi direttori sono quasi tutti strapagati. Quindi mi viene da chiedere, è forse questa anche una delle ragioni per cui si possono permettere di intraprendere una scelta così particolare, cioè lasciare una professione è possibile solo per chi ne ha i mezzi e la facoltà? Carla Moreni.
Ci sa, questa è una domanda, ma hai ragione, terra terra, noi eravamo lì tra le nuvole che sofisticavamo. Può darsi, io tra i tanti ricordi che ho di Harding, perché davvero pur essendo molto critica, anzi mi correggo, poiché ero molto critica, in realtà lo seguivo continuamente, come si fa sempre quando ci sono i rapporti un po' di odio-amore, no? Perché certo, sono queste figure che attraggono, no? Il direttore che debutta a 40 anni e fa il suo tradizionale mestiere di Kapellmeister, sì, posso dire bene, benvenuto tra noi. Un ragazzo che sale sul podio del Don Giovanni a 23 anni, a Bado gli dice vai prima tu che io ti sto a guardare, beh, invece andiamo a sentirlo, no? Quindi in realtà mi sono accorta di averlo seguito davvero tanto. E a proposito di scendiamo dalle nuvole, andiamo terra a terra, ho tra i miei ricordi di Daniel Harding uno molto particolare, che, di cui non ho mai parlato, che adesso vi racconto in anteprima, ma che davvero mi ha lasciato basita. Ero al Festival di Salisburgo di parecchi anni fa, davvero parecchi anni fa, e degli amici mi avevano invitato a una gita fuori porta in un albergo lussuosissimo, di quelli dove uno, per carità, no? Era l'albergo, aveva anche un nome particolare, era dove andavano i gerarchi nazisti nel periodo terribile del Festival di Salisburgo. Quindi anche un albergo con una storia un po' inquieta, però vabbè, una volta nella vita uno dice ci andiamo e mettiamoci piede. E mentre eravamo in questo splendido giardino a delibare degli spaghetti con i mirtilli, quelli me li ricordo perfettamente, a un certo Salzburg. Punto arriva arriva un macchinone di quelli stratosferici, e dico, beh, c'è stato il vecchio bavoso, adesso scenderà da lì, no? Perché è proprio la classica macchinona dell'arricchito. Ebbene, chi scende? Con al seguito una banda di scatenati ragazzini, Daniel Harding, che guidava, quindi la voglia di guidare mezzi strani evidentemente ce l'aveva già allora, però lui era lì, ecco, cioè pecuniam non olet, certo, questi ragazzi erano anche strapagati, perché comunque attiravano, muovevano, e quindi la regola del commercio alla fine voleva che fossero retribuiti per quanto la loro figura creava. E probabilmente adesso, grazie a questi appunto concerti a maratona, io ho visto l'anno in cui compiva 40 anni, aveva fatto 10 mesi di concerti su 12, il ragazzo ha tanto lavorato che forse può anche prendersi appunto un po' di respiro, sì.
Sì, perché in effetti c'è anche questo aspetto, Carla, e Andrea può in qualche modo aiutarci a riflettere il fatto che guadagnano veramente montagne di soldi e nello stesso tempo però sono chiamati a dei ritmi che è difficile da tenere. Un giorno sono da una parte, il giorno dopo sono dall'altra, con delle partiture completamente diverse. Un giorno sono in teatro per fare l'opera, due giorni dopo sono a dirigere una sinfonia. Ecco, a volte sì, ci si chiede quanto sia veramente frutto di quella riflessione a cui facevi cenno prima, Andrea, cioè il prendersi il tempo di o per. E in realtà si tratta invece di un tour de force che, se va bene va bene, se no prima o poi deve tirare il freno e cercarti un momento di relax.
Sì, sì, io come è noto sono molto critico nei confronti di quello che è un po' oggi l'andamento, per usare un eufemismo, dello star system, no? Cioè effettivamente, però anche lì è inutile fare Don Chisciotte contro i mulini a vento. Io mi ricordo in Italia qualche anno fa una discussione sul Festival di Sanremo, grosse polemiche dai vostri cugini della Rai, perché i presentatori di Sanremo sono strapagati, i cantanti e gli sponsor, ma Sanremo fa guadagnare alla Rai, mentre Radio 3, che è il corrispettivo di Rete 2, invece si mantiene con i quattrini del canone, eccetera, eccetera. Cioè è una dura lex, sed lex, come si dice, no? Come dicevano gli antichi. Il prezzo lo facciamo noi, non lo fa Harding, lo faccio io che vado a sentirlo. E se io non vado più a sentire Harding, ma a quel punto non vado più a sentire nessuno, cioè se mi chiamo fuori dal circuito, diciamo questo folle tourbillon a cui ormai siamo abituati da anni, forse le cose cambiano, perché a quel punto nessuno paga la limousine a Daniel Harding per andare a dirigere in un teatro vuoto, no? E io non credo che questo sia, cioè penso che ci debba essere sempre una guida alla fine, no? Qualche sorta di politico illuminato, magari di qualche artista che cerchi di dare l'esempio. Oggi non ne vedo tantissimi, ripeto, Furtwängler e Toscanini non venivano pagati meno, però non credo che, io non credo di averli mai visti su una limousine, ecco, mentre ho presente delle vecchie fotografie, ancora sempre per citare Furtwängler, di Furtwängler in tenuta da alpino che la mattina presto, insomma, va a scalare le montagne, no? È forse un sistema un po' più economico per tirare il fiato e poi per dirigere, ecco, e cercare di fare musica a un livello un po' diverso da quello di Harding, anche se i paragoni tra l'oggi e il domani lasciano il tempo che trovano, però Harding è un direttore ancora oggi molto discusso, ecco, sui quattrini ne prende tanti lui, ne prendono tanti anche gli altri, quindi alla fine non credo che questo gli cambi la vita, ecco, non vedo, cioè secondo me è ininfluente in un mare di quattrini che un anno le entrate diminuiscano un pochino, ecco, mi fa molto, molto sorridere questo aspetto.
Io vorrei, come dire, introdurre una nuova riflessione, però, sempre ripartendo da questo argomento, perché noi tutti lo sappiamo, il cursus sonorum di un direttore, di un musicista, è una specie di doppio tunnel. Il primo tunnel è quello che conduce dal conservatorio fino al palcoscenico, e il secondo è quello della carriera. Una volta che si è entrati, non si può quasi più uscirne. Però è come dire, la realizzazione di questo sogno infantile e adolescenziale, cioè quello di suonare ed esibirsi davanti a un grande pubblico, spesso diventa la realizzazione di questo sogno, spesso diventa una specie di gabbia per chi lo vive appieno, perché nel frattempo la persona, qui scusatemi, parlo da psicologo, la persona che è dentro il musicista cresce e forse ha bisogno di nuovi stimoli. Ne abbiamo avuto nella storia della musica diversi esempi, alcuni sono già stati nominati, quello che stiamo per ascoltare è uno di questi. Un sinteticissimo esempio dell'arte di Giuseppe Sinopoli, il coro Victoria Victoria dal Freischütz di Karl Maria von Weber, qui con il coro und Orchester della Deutsche Oper Berlin, appunto Giuseppe Sinopoli, uno dei dischi più venduti tra l'altro di Sinopoli, quello dei cori operistici. Ed è proprio lui il personaggio a cui stavo facendo riferimento prima che ci lasciassimo. Un personaggio che durante la propria vita non solo era partito come medico chirurgo, ma proprio il giorno in cui purtroppo si è celebrato il suo funerale avrebbe dovuto conseguire la laurea in archeologia. Ecco, allora partiamo da Carla Moreni, vorrei stimolarla su questo. È possibile che il musicista sia in una sorta di trappola adolescenziale dalla quale a un certo punto desidera di uscire?
Ma sì, senza dubbio, senza dubbio. Daniel Harding ci ha raccontato tante belle cose in questi anni, perché poi in realtà è stato anche molto intervistato, molto raccontato proprio per il suo profilo di baby direttore, di allievo di Abbado, perché lui è stato veramente allievo di Abbado. Adesso ci sono tanti che si spacciano per essere stati allievi di Abbado quando magari hanno suonato in orchestra con Abbado, ma essere allievi vuol dire che, come ci sono nelle fotografie di Harding, tu eri sul podio e Claudio Abbado ti era alle spalle con la partitura aperta e ti controllava con uno sguardo severissimo come quelli che poteva solo avere Abbado quando lavorava. Quindi baby conductor, allievo di Abbado, carriera comunque con una continuità, ecco, non con dei precipizi in ormai 25 anni di carriera, quindi un'arcata, devo dire, molto importante. E bisogno di evadere, bisogno di prendere da altro, sicuramente, anche se io credo che il mondo della musica sia così esaustivo in sé che uno possa vivere meravigliosamente anche quella, nella gabbia dorata della musica, senza guardare cosa succede fuori del mondo o senza bisogno quasi di avere altro, cioè la musica come l'arte assoluta è un luogo talmente perfetto in sé, è talmente un'isola compiuta, è davvero l'Arcadia, che quasi non se ne sente il bisogno, perché c'è tutto, nella musica c'è tutto, ecco, e in questa parola devo dire non ho bisogno di fare l'elenco. Però, tuttavia, per rispondere a quello che mi chiedevate, leggendo appunto la stessa intervista che citava Andrea Tonello prima, cioè l'intervista sul Corriere della Sera dei giorni scorsi, Daniel Harding parlava dei punti di contatto tra il direttore sul podio e il pilota di aereo. E l'ultima parola che citava mi ha davvero squarciato, perché dice: direttore e pilota devono avere immaginazione. Quindi non solo capacità di lavoro di squadra, di comunicare, di consapevolezza, di rigore, di adattabilità, di umiltà, ma l'ultima parola era immaginazione. Allora ecco, l'immaginazione si nutre di pensieri che devono uscire dall'isola. Io posso stare sull'isola e posso vivere felice, però se ho bisogno di immaginare, la mia testa, i miei occhi, le mie orecchie, il mio animo ha bisogno di vedere altri mondi e quindi di uscire, e quindi senza dubbio di mettermi anche al pilota, al comando di un aereo.
Io vedo il viso, l'espressione di Davide Fersini, che è prontissimo per la prossima domanda, ma faccio una piccola entrata a gamba tesa. Dico che, indipendentemente da questioni economiche, secondo me il fatto che una personalità musicale come Harding decida di fare un anno, di prendersi un anno di pausa, è fantastico. Io ho una grandissima stima, anzi vorrei obbligare nella corporazione dei direttori d'orchestra, vorrei obbligare i direttori d'orchestra ogni 10 anni di risparmiarci le loro... Pensa che bello, un anno senza muti, ma è fantastico.
Questa è una vera e propria provocazione, Giuseppe.
Però Giuseppe, devo dire, sei d'accordo tra l'altro con Marco Vinco, che ha scritto un articolo nel suo Voce d'Artista, la piccola rubrica che tiene sull'Arena, dal titolo Daniel Harding e la libertà di reinventarsi ad ogni età, che chiude esattamente così: la libertà di una sola persona può donare speranza a tutti, più di qualunque grande riforma, più di qualunque nuovo governo.
Fantastico, sì.
E su queste parole ascoltiamo ancora un po' di musica. We'll be right back. Sento il profumo di Fabio Luisi.
E beh, giustamente, un profumo giusto mi sembra, perché stiamo parlando, questa era la Gerusalemme di Verdi, l'aria di balletto numero uno, il pas de quatre, il galoppo appunto, era l'orchestra della Suisse Romande, quindi siamo in casa, diretta appunto da Fabio Luisi, il profumiere.
Eh sì, perché molti forse non lo sanno, ma è un naso raffinato.
Assolutamente, e non c'è bisogno di chiamare in ballo Suskind, lui proprio produce profumi e ne è orgogliosamente, come dire, autore addirittura di una linea di profumi che è commercializzata. Andrea Ottonello, però prima di concludere e di salutarci ti vorrei fare un'ultima domanda. Dopo un anno sabbatico, come si rientra nel mondo della musica? Perché lo sappiamo bene, i musicisti sono un po' snob da questo punto di vista. Chi si presta a attività accessorie si presta anche, presta il fianco a diverse critiche e soprattutto è molto difficile, come dire, barcamenarsi in due attività, lo dice uno che più o meno ci sta provando. Dunque, che cosa ne pensi?
No, non sono molto d'accordo. Cioè, le agende dei direttori, soprattutto di Harding, ma io ne sono certo, se potessimo sfogliarla, avremmo già i suoi impegni di qui a 10 anni.
Certo.
Anche perché Harding non ha 80 anni, quindi ha un'aspettativa di vita molto alta. E quindi è evidente che sicuramente, anzi, questa cosa attirerà ulteriormente il pubblico, promesso che è evidente che non ha fatto una scelta di marketing.
Certo.
Però io sarei incuriosito, ovviamente, da ascoltatore e da spettatore, a vedere Harding come torna. Io penso che tornerà sicuramente molto più, cioè come un buon vino, no? Che è rimasto ancora qualche mese a meditare, ecco, mettiamolo in questi termini, ne sono più che convinto. Cioè, in questa vita frenetica, la provocazione di Giuseppe Clericetti non dovrebbe essere una provocazione, c'è proprio una prescrizione medica, cioè astenetevi per favore dal lavoro, ricaricatevi, diteci qualcosa di diverso e di più profondo, visto che non avete neanche il tempo per respirare, fermandovi una volta ogni 10 anni, ma anche un mese, 2 mesi all'anno, ecco, sarebbe. C'erano dei grandi artisti che lo facevano, Alfredo Kraus, ad esempio, come pensate che abbia conservato la sua voce fino a 70 anni? L'ha fatto perché 3 mesi all'anno, se non sbaglio, si riposava, non cantava, stava con la famiglia alle Canarie, e come dargli torto, insomma, alla fine, ecco.
Lo faceva anche Mirella Freni nella più prosaica Modena, quindi però...
Ma certo, cioè fare i tortellini a mano aiuta e aiuta la musica, sembrano delle battute, c'è bisogno di fermarsi, soprattutto per degli artisti, cioè, altrimenti diventano tante fotocopie, tanti concerti fotocopie, tante cose buttate lì, non funziona così, io non pretendo che si arrivi al perfezionismo, prima quando avete mandato in onda il Freischutz mi è venuto in mente subito l'esempio di Carlos Kleiber, no, insomma, un concerto ogni 10 anni diventa patologico, però è meglio così, ecco, mettiamola da questo punto di vista.
Carla Moreni, un'ultima battuta per dirci arrivederci.
Certo, una chiosa finale, il mio direttore preferito, il mio direttore numero uno, anche perché così giochiamo con le classifiche, che è Esa-Pekka Salonen, fa 6 mesi sul podio e 6 mesi compone, e in quei mesi in cui scrive, niente da fare, e il cartellino fuori dalla porta dice che lui è occupato.
Ma non sapevamo che fosse Salonen il tuo compositore, il tuo direttore preferito. Questo è uno scoop,
lo
Carla.
So che tu sei un provocatore.
È uno scoop sul quale, anzi, ci dà l'occasione per fare una puntata su Salonen e parlare. Salonen, scusate, ho sbagliato l'accento qui.
E
parlare proprio di questo straordinario direttore compositore. Grazie Andrea Ottonello, grazie Carla Moreni, è stato un piacere come sempre, ci sentiamo presto.
Grazie, a presto.
Grazie a voi.